benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. James Joyce, I morti. Quinta parte. Si accomodò senza prendere parte alla conversazione con cui i commensali coprivano il rumore dei piatti sparecchiati da Lili. Si discorreva della compagnia operistica che in quel periodo si esibiva al Theatre Royal. Mr. Bartell Darcy, il tenore, un giovane dalla carnagione scura e i baffi alla moda, si sperticò in lodi del contralto della compagnia, ma Miss Furlong pensava che il suo stile fosse alquanto volgare. Freddie Mullins disse che nella seconda parte della pantomima al Gaiety cantava un capoclan nero con una delle più belle voci di tenore che avesse mai sentito. E lei l'ha sentito? Chiese a Mr. Bartell Darcy dall'altra parte del tavolo. No, rispose lui con indifferenza. Perché? Spiegò Freddie Mullins. Sarei curioso di sentire il suo parere. Io ritengo che abbia una voce eccezionale. Ci vuole Teddy per scovare le vere meraviglie, intervenne Mr. Brown, un po' troppo spigliato. Perché non può avere una bella voce anche lui? Chiese Freddie Mullins tagliente. Forse perché è solo un nero? Nessuno rispose a quella domanda e Mary Jane riportò la conversazione sull'opera vera e propria. Una delle sue allieve le aveva dato un biglietto per Mignon. Bellissima, certo, ma le aveva fatto rimpiangere la povera Georgina Burns. Mr. Brown risalì ancora più indietro, alle vecchie compagnie italiane che venivano a Dublino. Tietjens, Ilma de Murzka, Campanini, la grande Trebelli e poi Giuglini, Ravelli, Aramburo. Quelli sì che erano tempi, disse, quando si poteva ascoltare la vera lirica a Dublino. E raccontò che il loggione del vecchio Royal era sempre strapieno e che una sera un tenore italiano aveva concesso 5 bis di Let Me Like a Soldier Fall, ogni volta con un do di petto, e che certe volte i ragazzi del loggione, nel loro entusiasmo, slegavano i cavalli dalla carrozza di qualche celebre prima donna per trainarla loro stessi in strada fino all'albergo. Perché oggi non si rappresentavano più le grandi opere? Chiese. Di Norà, Lucrezia Borgia, perché non si trovavano le voci per cantarle, ecco perché. Ah beh, disse Mr. Bartell Darcy, immagino che bravi cantanti ce ne siano oggi come allora. E dove sarebbero? Chiese Mr. Brown con aria di sfida. A Londra, a Parigi, Milano, si accalorò Mr. Bartell Darcy. Suppongo che Caruso, per esempio, sia stato altrettanto bravo, se non migliore, dei nomi che ha citato prima. Può darsi, disse Mr. Brown, ma posso dirle che ne dubito fortemente. Ah, darei qualsiasi cosa per sentir cantare Caruso, disse Mary Jane. Per me, disse la zia Kate, che stava spolpando un osso, c'è stato solo un tenore. Che mi sia piaciuto, intendo, ma immagino che nessuno di voi l'abbia mai sentito nominare. Chi era, Miss Morgan? Chiese cortesemente Mr. Bartell Darcy. Si chiamava Parkinson, disse zia Kate. L'ho sentito quando era all'apice, e penso che avesse il timbro tenorile più puro che sia mai uscito dalla gola di un uomo. Strano, commentò Mr. Bartell Darcy, che non l'abbia mai sentito. Ma certo, certo, ha ragione Miss Morgan, disse Mr. Brown. Ricordo di averne sentito parlare, ma risale troppo indietro per me. Una magnifica voce di tenore inglese, pura, dolce e morbida, si entusiasmò zia Kate. Quando Gabriel ebbe finito di mangiare, fu portato in tavola il colossale pudding. Ricominciò il tramestio delle posate, la moglie di Gabriel servì il dolce a cucchiaiate, passando lungo il tavolo i piatti che Mary Jane intercettava a metà strada per riempirli di gelatina, di lamponi o di arance o di blancmange e marmellate. Il pudding era opera della zia Giulia, che ricevette lodi unanimi. Lei invece osservò che dal suo punto di vista non era abbastanza bruno. «Spero, Miss Morgan», disse Mr. Brown, «di essere abbastanza bruno per lei, perché vede, io sono bruno di nome e di fatto». Tutti i signori, tranne Gabriel, mangiarono un po' di pudding per far piacere alla zia Giulia. Gabriel non mangiava mai dolci, perciò gli avevano lasciato apposta il sedano. Anche Freddy Mullins ne prese un gambo e lo mangiò insieme al pudding. Gli avevano detto che il sedano faceva bene al sangue e lui in quel periodo era in cura dal medico. Mrs. Mullins, che aveva taciuto per tutta la cena, disse che suo figlio doveva andare a Mount Mallory nel giro di una settimana. Tutti si misero a parlare di Mount Mallory, di come era tonificante l'aria e di quanto erano ospitali i monaci, che non chiedevano mai un soldo agli ospiti. «Vorreste dire», chiese incredulo Mr. Brown, «che uno può andare là e installarsi come fosse in un albergo e mangiare ogni ben di Dio e poi andarsene senza pagare un centesimo?» «Beh, la maggior parte della gente fa qualche donazione al monastero quando va via», disse Mary Jane. «Vorrei che avessimo qualche istituto simile anche nella nostra chiesa», disse Mr. Brown in tono sincero. Rimase sbalordito al sentire che i monaci non parlavano mai, si alzavano alle 2 del mattino e dormivano nella loro bara. Chiese perché lo facessero. «È la regola dell'ordine», disse con decisione la zia Kate. «Sì, ma perché?» chiese Mr. Brown. La zia Kate ripeté che era la regola e basta. Mr. Brown sembrava non capire. Freddy Mullins gli spiegò come meglio poteva che i monaci cercavano di espiare i peccati commessi da tutti i peccatori del mondo esterno. Mr. Brown, a cui la spiegazione non risultò molto chiara, concluse sorridendo: «L'idea mi piace molto, ma non sarebbe meglio un materasso comodo invece che una bara?» «La bara», disse Mary Jane, «serve a ricordare loro la fine ultima». Poiché il tema era diventato lugubre, fu sepolto nel silenzio della tavola, durante il quale si sentì Mrs. Mullins bisbigliare pianissimo al suo vicino: «Sono brave persone i monaci, uomini molto pii. Uvetta, mandorle e fichi, mele e arance, cioccolatini e caramelle furono fatti scorrere lungo la tavolata e la zia Giulia invitò tutti gli ospiti a prendere un po' di porto o di sherry. Mr. Bartle Darcy all'inizio rifiutò entrambi, ma quando uno dei suoi vicini mormorò qualcosa dandogli di gomito, acconsentì a farsi riempire il bicchiere. Gradualmente, mentre gli ultimi bicchieri venivano riempiti, la conversazione si spense. Seguì una pausa, interrotta solo dal rumore del vino e dallo spostamento delle sedie. Tutte e tre le signorine Morgan fissavano la tovaglia. Qualcuno tossì un paio di volte e poi alcuni dei signori batterono delicatamente sul tavolo per chiedere silenzio. Ottenuto il silenzio, Gabriel spinse indietro la sedia e si alzò. I colpetti sul tavolo si fecero più sonori per incoraggiarlo e poi cessarono del tutto. Gabriel appoggiò le 10 dita sulla tovaglia e sorrise nervoso ai commensali. Incontrando una fila di facce rivolte all'insù, alzò gli occhi al lampadario. Il piano stava suonando un valzer e lui sentiva le gonne strusciare contro la porta della sala. Forse c'era gente nella neve, sulla banchina, che guardava in alto, verso le finestre illuminate, e ascoltava il valzer. L'aria era pura là fuori. In lontananza c'era il parco con gli alberi appesantiti dalla neve. Il monumento a Wellington indossava un cappuccio brillante che rifletteva la luce verso ovest, sulla piazza d'armi a 15 Acres. Gabriel cominciò. Signore e signori, tocca a me questa sera, come negli anni passati, svolgere un compito molto piacevole, ma per il quale temo che le mie scarse doti oratorie siano decisamente inadeguate. No, no, esclamò Mr. Brown. Comunque sia, posso solo chiedervi questa sera di considerare le buone intenzioni più dei risultati, di accordarmi la vostra attenzione per qualche minuto, mentre cercherò di esprimere a parole i miei sentimenti in questa occasione. Signore e signori, non è la prima volta che ci riuniamo sotto questo tetto ospitale, attorno a questo ospitale tavolo. Non è la prima volta che siamo i destinatari, o forse dovrei dire le vittime, dell'ospitalità di certe eccellenti signore. Disegnò un ampio cerchio con la mano e fece una pausa. Tutti risero o sorrisero alla zia Kate, alla zia Julia e a Mary Jane, che arrossirono tutte di piacere. Gabriel, con più coraggio, riprese. A ogni anno che passa ho sempre più l'impressione che il nostro paese non abbia tradizione che gli faccia tanto onore e che andrebbe custodita più gelosamente dell'ospitalità. Nella mia esperienza questa sua tradizione è unica tra le nazioni moderne, e non sono pochi i paesi che ho visitato. Alcuni potrebbero forse dire che per noi è più un vizio che qualcosa di cui vantarsi. Ma anche a volerlo ammettere, è a mio parere un nobile vizio, che confido sarà coltivato ancora a lungo tra noi. E di una cosa almeno sono certo. Fin tanto che questo tetto ospiterà le buone signore di qui sopra, cosa che mi auguro di vero cuore possa fare ancora per tanti e tanti lunghi anni, la nostra tradizione, quella dell'ospitalità sincera, cordiale e cortese che ci hanno trasmesso i nostri padri e che dovremo a nostra volta trasmettere ai nostri discendenti, sarà ancora viva tra noi. Un affettuoso mormorio di assenso percorse tutto il tavolo. A Gabriel venne in mente che Miss Ivors non c'era e che se n'era andata in modo piuttosto sgarbato, e riprese con maggiore sicurezza. Signore e signori, tra noi sta crescendo una nuova generazione, una generazione motivata da nuove idee e nuovi principi. Una generazione seria ed entusiasta di queste nuove idee, nel cui entusiasmo, anche quando prende la strada sbagliata, è fondamentalmente sincero. Ma viviamo in un'epoca scettica, e se mi è consentita l'espressione, un'epoca tormentata. E a volte temo che questa nuova generazione, per quanto istruita o iperistruita, sia carente di quelle doti di umanità, ospitalità e bonario umorismo caratteristiche di un tempo. Sentendo parlare questa sera dei grandi cantanti del passato, ho avuto l'impressione, devo confessarlo, che oggi viviamo in un'era meno aperta e ariosa. Quei tempi si potrebbero definire, senza esagerazione, tempi ariosi, e se sono irrimediabilmente passati, speriamo almeno che in riunioni come questa possiamo ancora parlarne con orgoglio e affetto e coltivare nei nostri cuori il ricordo di quei grandi, ormai morti e lontani, la cui fama il mondo non vorrà lasciar morire. Ben detto, ben detto, esclamò Mr. Brown. Eppure, continuò Gabriel con un tono più basso e più dolce, sempre in incontri come questo si affacciano alla mente pensieri più tristi, pensieri del passato, della giovinezza, dei cambiamenti, dei volti che non ci sono e di cui stasera sentiamo la mancanza. La nostra strada attraverso la vita è cosparsa di tante tristi memorie come queste. Se dovessimo sempre soffermarci su di loro, non troveremmo il coraggio di andare avanti con il nostro lavoro tra i vivi. Tutti noi abbiamo doveri e vivi affetti che giustamente pretendono da noi uno strenuo impegno. Pertanto non mi soffermerò sul passato, non lascerò che un moralismo cupo ci pervada qui stasera. Ci troviamo qui insieme, lontani per qualche breve momento dalla frenesia della nostra routine quotidiana. Ci troviamo qui come amici, in spirito di convivialità, come colleghi e persino in certa misura in un autentico spirito di camaraderie e come ospiti di... come chiamarle? Le tre grazie del mondo musicale di Dublino. A quell'uscita la tavola esplose in applausi e risate. La zia Giulia chiese invano a tutti i suoi vicini a turno di ripeterle che cosa aveva detto Gabriel. «Dice che siamo le tre grazie, zia Giulia», riassunse Mary Jane. La zia Giulia non capì, ma guardò sorridendo Gabriel, che continuava nella stessa vena. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.